Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978, presenta News dal pianeta Terra, puntata speciale.
C'è un'azione che facciamo ogni giorno, tutti quanti e più volte al giorno, di cui non sappiamo quasi niente. Fino a pochi anni fa assorbiva la maggior parte del lavoro umano sul pianeta ed è una delle attività che ci ha reso la specie che siamo, che ha plasmato le nostre culture e anche i nostri paesaggi, ossia il cibo che produciamo, che mangiamo, che sprechiamo. Finalmente si parla un po' di più dell'impatto ambientale di questa filiera, ci sono più pagine, grafici, misure della CO2 per ogni prodotto, ma non sappiamo nulla di come si forma la cifra in euro che vediamo sugli scaffali di un supermercato. Cosa c'è dietro questa filiera? Perché ne sappiamo così poco? Cosa dobbiamo fare per cambiare il sistema alimentare e soprattutto evitare lo sfruttamento delle persone dietro questi prezzi spesso troppo bassi? Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori. In questa puntata speciale del sabato non vi daremo le notizie della giornata, ma proveremo a rispondere a queste domande. Questa puntata non poteva che essere supportata da Alce Nero, che è un'impresa partecipata costituita da agricoltori biologici e trasformatori e che ha come obiettivo proprio quello di far riflettere su quello che fa bene all'ambiente o alla terra. Sono molto contento che oggi a parlarne con noi, a provare a rispondere a queste domande, ci sia un esperto del tema, ossia Fabio Ciconte, direttore di Terra. Ciao Fabio.
Ciao.
Quindi grazie mille Fabio per aver accettato l'invito. Fabio si occupa davvero da anni, da decenni, senza che nessuno si offenda per l'età, insomma, di questi temi. È davvero una persona che è nata a fondo sia sulle politiche sia sugli impatti che queste cose possono avere. Partiamo da quella che è una domanda, diciamo così, è un luogo comune, è un sentore, è il fatto che il cibo sano costi di più e a maggior ragione negli ultimi mesi o negli ultimi anni costi addirittura molto di più. Ma è davvero così?
Allora, la verità è che il cibo costa troppo. Anzi, la verità è che il cibo costa troppo poco. Cioè, la verità è che sono vere entrambe le verità. Il cibo costa troppo per alcuni e costa troppo poco per altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che costa troppo per le migliaia di persone, di famiglie che non possono permettersi di acquistare un cibo sano, di qualità, etico e via dicendo. Costa troppo poco per pagare tutti gli anelli della filiera ed in particolare quindi la parte produttiva, la parte degli agricoltori. Quindi è un settore, è il settore che in assoluto subisce di più questa contrapposizione fra mondi, tra il costare troppo poco e il costare troppo. Quello che è successo in questi mesi è che ognuno di noi è andato al supermercato, ha visto che il cibo, tutti i prodotti alimentari costavano sempre di più e quindi cosa ha fatto? Si è spostato in quei luoghi dove il cibo si trova a un prezzo più basso. Questo è il motivo per cui ad esempio i discount stanno avendo una crescita così formidabile negli ultimi anni. E questa cosa è un grandissimo problema per chi gestisce i supermercati, per le grandi catene di supermercati che devono fare di tutto per fare in modo di portare tutti noi all'interno di un proprio negozio. Però è vero che insomma questa cosa ha generato moltissime problematiche, per esempio rispetto a quanto andavi a pagare i singoli anelli della filiera, e persino la grande distribuzione organizzata, i supermercati, si sono trovati molto in difficoltà, perché da una parte avevano i consumatori che gli chiedevano di abbassare un po' i prezzi, dall'altra parte avevano la parte produttiva che gli diceva beh, riconoscici qualche centesimo in più per il lavoro che facciamo. Insomma, intorno al cibo sono mesi che abbiamo grandi fibrillazioni e che vanno un po' ascoltate.
Ma è la cosa che a me stupisce sempre, che noi sappiamo estremamente poco di quello che c'è dietro o lo scaffale del supermercato o di quello che noi mangiamo. Non dico di sapere la filiera geografica, che già quello ne sappiamo poco, ma della filiera produttiva, cioè di chi lo produce, come lo produce, come viene trattato chi produce quella cosa. Cioè mi rendo conto che io stesso, che mi ritengo una persona attenta, so pochissimo di tutti questi aspetti. E uno di questi aspetti è il prezzo, che noi giudichiamo quasi solo quello, no? Cioè vediamo un costo e ci sembra che quella roba lì sia tutto quanto, invece è molto diverso. Per esempio il fatto che alcuni prodotti di qualità costino di più viene visto come vabbè, ok, è solo una cosa da fighetti, una cosa da radical chic, quindi me ne starò lontano, con il paradosso per cui si è visto che chi ha per esempio un livello di istruzione inferiore capita che vada a mangiare solo cibo molto meno sano, no? In un effetto da circolo vizioso che peggiora il suo stato di salute perché magari non ha grande possibilità economica, e nel caso del cibo etico questo sembra che sia ancora di più un problema. Ma perché c'è questo divario tra prezzi e tra costi, anche in realtà, che sono due cose molto diverse?
Beh, perché chi produce cibo eticamente, ambientalmente, socialmente giusto ha dei costi maggiori. Noi sappiamo, perché lo dicono tutti gli studi scientifici, che il cibo dovrebbe costare almeno il doppio di quello che noi spendiamo.
Il doppio?
Il doppio. In alcuni casi anche il triplo, ma questo naturalmente non è sempre possibile, perché se noi oggi pagassimo il cibo davvero il doppio, tutti quanti saremmo in strada a protestare. Che cosa vuol dire però? Vuol dire che il cibo costa di più, una passata di pomodoro, un'insalata, un piatto di pasta, costa di più perché non scarica quelle che tecnicamente vengono chiamate le esternalità negative, non le scarica all'esterno. Quindi i costi ambientali se li assume e li fa pagare il giusto prezzo. I costi sociali non li scarica all'esterno, li paga giusto, quindi paga quanto deve essere pagato il costo del lavoro, riduce per esempio il numero di trattamenti chimici che fa, quindi ha un prodotto più di qualità, che però produce un pochino di meno, perché invece se io inondo un prodotto di sostanze chimiche diventa una schifezza, però in termini di volumi aumenta, cioè aumenta la resa del prodotto. Ecco, questi sono due esempi che spiegano per quale motivo poi il prodotto alla fine ti costa di più. Noi che lo acquistiamo abbiamo un vantaggio, perché abbiamo un prodotto più di qualità, quindi anche più salubre, che
molto
fa meglio,
buono, tra l'altro.
È molto più buono, e tra l'altro lo facciamo senza che questo faccia male all'ambiente oppure faccia male alle persone che raccolgono magari quella materia prima dal campo, venendo sfruttati, sottopagati o schiavizzati in alcuni casi. Ecco perché produrre cibo costa, perché ha tanti passaggi. Noi dobbiamo un po' deromanticizzare l'agricoltura. L'agricoltura è un sistema molto complesso che, per portarci a casa un singolo pomodoro, quel singolo pomodoro attraverso un viaggio spesso troppo lungo, ma che ha tanti passaggi. Tutti quei passaggi ambientali e sociali devono essere in qualche modo retribuiti.
Ma difatti, partendo da uno degli ultimi esempi che facevi, il pomodoro, la passata di pomodoro, che è diventato un po' negli ultimi anni il simbolo del caporalato, cioè dello sfruttamento dei lavoratori, delle lavoratrici pagati pochissimi euro. Io non vedo quella cosa lì, l'unica cosa che vedo al supermercato è una passata che una mi costa 0,79 centesimi e l'altra 2 euro, 2,50 euro, e non ho nessun modo di capire questa cosa qua. Mi metto nei panni di consumatore, è un po' triste chiamarci solo consumatori, ma mi metto nei panni in questo caso qua. Cioè, come faccio a pensare, a capire, a dover intuire che dietro quelle etichette c'è questo mondo di differenza, no? Mondo appunto, veramente in quel caso lì, il doppio o il triplo del prezzo, quando magari devo pure stringere i lacci della borsa per fare la spesa. Cioè, è legale, però è completamente legale questa cosa?
Beh, sfruttare i lavoratori non è legale e illegale, peraltro c'è una legge che è stata approvata nel 2016 contro il reato di caporalato e di sfruttamento con terra. In questi anni abbiamo contribuito a fare in modo che questa legge venisse approvata. Devo dire anche che il mondo del pomodoro viene sempre preso a simbolo, fortunatamente in questi anni, però devo dire in questi anni ha fatto grandi passi avanti, perché è stato talmente, come dire, preso di mira, giustamente, che ha fatto dei passi avanti. E quello che resta è un sistema agricolo che dal sud Italia al nord Italia, a tutta l'Europa, spesso usa lo sfruttamento del lavoro in tantissime forme, dal lavoro grigio a persone che vengono schiavizzate per fare il lavoro di raccolta della campagna.
Tipo...
Lavoro grigio vuol dire io ti pago un pezzettino, te lo pago con un contratto fittizio,
regolare,
in modo tale che se mi arriva un controllo, come dire, io c'ho il pezzo di carta, tutto il resto te lo do a nero. E questo, diciamo, è un fenomeno che sta aumentando enormemente e che andrebbe un po' analizzato per bene. Dopodiché, come facciamo noi a capire che un prodotto è figlio del caporalato oppure no? La verità è che è impossibile capirlo. Lo possiamo fare se abbiamo fiducia in quel prodotto, in quella marca del prodotto, e quindi ognuno di noi, come dire, conosce quello che va ad acquistare. Il prezzo sicuramente è un elemento, perché se io vedo una passata di pomodoro che costa 40 centesimi, lì qualcosa che non va c'è, ma non è l'unico elemento che mi determina la presenza o meno di caporalato. Il problema vero è che noi dalle etichette dei prodotti alimentari non ci capiamo niente, cioè capiamo che prodotto stiamo comprando, capiamo il prezzo, capiamo la data di scadenza, ma io non posso dire che quel prodotto viene da una catena di sfruttamento oppure è libero da una catena di sfruttamento.
L'altra cosa positiva forse è che ormai conosciamo perfettamente, cioè abbiamo tutti i dati che ci indicano anche l'impatto ambientale del cibo che consumiamo, cioè l'impatto di agricoltura, allevamento, e anche qua forse quello che costa di meno a volte è allucinante, come quello che costi di meno ha in realtà l'impatto più alto. Cioè, penso all'esempio assurdo a volte di un hamburger che costa di meno di un'insalata o una cosa del genere.
Beh, sì, questo è veramente una cosa folle. Pensiamo che oggi l'insalata in busta, che va per la maggiore, costa 10 euro al chilo. Noi ci compriamo invece un hamburger, un petto di pollo, a due spicci, cioè a niente, perché l'industria degli allevamenti intensivi è un'industria basata principalmente sul sottocosto, cioè dare proteine animali al minor costo possibile. Questo è un dramma. È un dramma perché intanto noi dobbiamo ricordare che l'agricoltura è, in particolare poi gli allevamenti intensivi, responsabili in quota parte della crisi climatica che noi stiamo attraversando. Poi intanto ce ne dimentichiamo che siamo dentro un'emergenza climatica globale, all'interno di un sistema di guerra che insomma sta dilagando. Ecco, dentro questa cosa gli allevamenti intensivi e l'agricoltura pesano per un terzo delle emissioni di gas climalteranti. Quindi se noi prendiamo una torta, dividiamo in tre, una fetta molto grande è data dall'agricoltura. Gli allevamenti che cosa fanno? Tutte queste mucche che noi alleviamo, le pecore, le capre, emettono tantissimo. Quando una mucca rutta emette tantissima CO2 equivalente, adesso senza entrare nei tecnicismi, inquina enormemente le falde acquifere. L'agricoltura, per esempio, ha una capacità di distruggere i suoli, ahimè, e noi dobbiamo ricordarci che, per esempio, il suolo è un deposito di carbonio organico immenso insieme agli oceani, è quello che fa in modo che noi conserviamo tutta, come dire, la CO2 che noi mettiamo in atmosfera, viene in qualche modo conservata in questo magazzino che è il suolo. L'agricoltura, gli allevamenti, un po' questa cosa la stanno rovinando e quindi hanno un impatto ambientale, certo. Poi dall'altra parte è anche il settore che paga più il pegno di questa cosa.
Eh sì, ma infatti questo è molto ironico, no? Che tu vedi una crisi climatica che avanza causata per una grossa parte da agricoltura e allevamento e poi vedi magari una Coldiretti del caso che mi ricordo qualche anno fa diceva: quest'anno noi abbiamo perso 14 miliardi di euro di valore di prodotti.
Beh sì, perché tu hai diciamo una media di... Adesso le statistiche in questo campo aumentano di giorno in giorno, diciamo più o meno 2000 eventi climatici estremi all'anno. Vuol dire che ogni mattina un agricoltore si sveglia e rischia enormemente che il suo terreno sia stato colpito da una grandinata, da una bufera, da una gelata tardiva, da un evento siccitoso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un agricoltore siciliano che faccio arance, quell'arancia magari mi viene quell'anno, come è successo quest'anno, molto piccola per via della siccità, e vuol dire che poi la grande distribuzione quell'arancia piccola non me la mette sul mercato e quindi io agricoltore perdo un sacco di soldi. Oppure vuol dire che sono un agricoltore emiliano, romagnolo, mi sveglio la mattina con un'alluvione che mi ha devastato i campi e io perdo tutto.
Per anni, tra l'altro.
E poi ci vogliono anni per recuperare tutte queste perdite. Ecco, gli agricoltori sono, cioè il sistema dell'agroindustria, per dirla bene, ha una grandissima responsabilità a livello planetario e dall'altra parte gli agricoltori sono quelli che ne pagano il conto più salato.
E quindi, diciamo così, razionalmente almeno dovrebbero essere anche quelli più interessati a rendere tutto questo sistema molto meno impattante. Noi abbiamo visto a inizio anno le proteste dei trattori, diciamo così, sono movimenti sempre difficili da inquadrare, però l'idea iniziale che sembrava fossero contro le nuove misure europee che chiedevano per esempio di lasciare una parte del terreno a riposo, cioè misure che in generale chiedessero meno impatto. Ecco, quelle proteste sembravano clamorosamente antiambientali. Una delle misure che hanno ottenuto è stato il mantenimento del livello dei pesticidi, però appunto sono molto sfaccettate, cioè avevano anche delle ragioni.
Ma le proteste degli agricoltori hanno, secondo me, sempre delle ragioni, perché noi dobbiamo considerare il mondo dell'agricoltura sempre in affanno, perché guadagna molto poco, lo abbiamo detto, quindi si trova alla fine del mese a dire: io ho venduto il mio chilo di mele e mi è costato di più produrle che quanto io ci abbia guadagnato. E quindi è evidente che quando, come è successo nei primi mesi dell'anno, si sono trovati senza i sussidi, una parte dei sussidi a cui erano abituati, in tutta Europa si sono trovati a protestare. Per esempio in Italia hanno protestato perché il governo italiano ha reintrodotto il pagamento dell'IRPEF che era stato tolto, oppure in altre parti d'Europa perché hanno, come dire, tolto i sussidi al gasolio agricolo, e quindi hanno cominciato a protestare e hanno puntato il dito però su due elementi sbagliati. Cioè hanno puntato il dito, hanno guardato il dito, cioè i sussidi, e non la luna, cioè il prezzo del cibo, che è il vero tema, cioè chiedere che il prezzo del cibo sia remunerativo per la parte agricola, e se la sono presa con, diciamo, le misure ecologiche che l'Europa stava mettendo in fila per l'agricoltura. Ora, io su questo la lettura che do è che c'è stata una grande speculazione politica e buona parte di una serie di lobby dell'agroindustria che hanno utilizzato questa protesta per fare in modo di bloccare tutte le misure ecologiche dell'agricoltura. E questa cosa è iniziata all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, quando si diceva che si rischiava una carestia globale anche in Europa perché mancavano i cereali dall'Ucraina, diciamo, tutto da dimostrare, anzi tutto molto falso, ma quella cosa è servita per dire: in tempi di crisi le misure ambientali sono una cosa un po' fighetta, mettiamole radical chic, quindi mettiamole in stand by. Questo giocattolo ha funzionato talmente bene che adesso, appunto, quelle che erano le poche misure ecologiche che è previste dalla politica agricola comune dell'Europa, ricordiamoci che un terzo del budget dell'Europa è destinato all'agricoltura, ecco, tutte quelle misure sono state messe da parte per dare un contentino alle lobby dell'agroindustria, facendo in modo che gli agricoltori non otterranno nulla da queste cose. Alla fine del mese saranno ugualmente affaticati, ma avranno fatto finta di aver dato una risposta politica e sociale al mondo agricolo.
Ma la domanda a questo punto è: chi è che ci guadagna da tutto questo? Adesso tu citavi la PAC, che è la sigla di Politica Agricola Comune, che è appunto forse il capitolo di spesa più importante dell'Unione Europea negli ultimi mesi, un pochettino è stata citata, ma per il resto è una cosa completamente sconosciuta ai più, nonostante siano quasi 400 miliardi di euro.
Sono 400 miliardi, un terzo del bilancio globale.
Cioè, quindi un sacco di soldi che vanno all'agricoltura, ci vanno lì da decenni ormai, perché una volta ci serviva per mangiare, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale non avevamo abbastanza cibo. Ma quella roba lì adesso in che direzione va e a chi va la maggior parte di quei soldi? Perché tu dicevi che se gli agricoltori sono affaticati, non tutti però forse.
Più sei grande, più guadagni, è questo meccanismo che è perverso. La PAC risponde esattamente a questo meccanismo. Se c'hai 5 ettari, quindi fai una piccola agricoltura, non prendi un euro né dalla regione né dall'Europa. Se c'hai 3, 400, 500 ettari, ti inondano di milioni di euro. È un sistema che ti spinge a diventare un grande proprietario terriero. E questa cosa in Italia funziona poco, perché l'Italia è un paese che ha piccoli e medi produttori, da 7, 10, 15, 20 ettari, non da 500, da 1000 come negli Stati Uniti d'America, ecco, per intenderci. Però è un modello che spinge lì, spinge ad avere, a essere sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più agroindustria, sempre meno agroecologia. E questo è un qualcosa che noi non possiamo più permetterci nella situazione climatica in cui ci troviamo.
Ma difatti questa cosa qua è come se venisse premiata a priori la quantità sulla qualità, cioè nel senso, teoricamente la politica era detta farm to fork, se non sbaglio, cioè l'idea di migliorare questa filiera, ma a guadagnarci tanto lì dentro sono quindi quelli molto grossi, diciamo così, quindi hanno anche il potere di fare lobbying, quindi penso appunto allo stralcio del fatto che si dovessero ridurre i pesticidi, alla fine ci guadagna chi li produce quei pesticidi, e l'altra cosa ci guadagna chi fa il prezzo di quella roba lì, quindi di nuovo la grande distribuzione, quindi che schiaccia in qua e ci guadagna sopra.
A non guadagnarci è l'ambiente, gli ecosistemi, perché tutte quelle che erano le misure che tu dicevi prima della farm to fork, cioè di questa strategia europea dal campo alla tavola, che era anche, diciamo, anche una sua ambizione, per un ambientalista come me, diciamo, era poco ambiziosa, però mi rendo conto che a livello europeo era un qualcosa di importante. Sostanzialmente tutte quelle misure sono state messe in un cassetto, proprio perché bisognava dare una risposta, un contentino al mondo, diciamo, dell'agroindustria e anche di una parte della politica, diciamo, un po' più sovranista, mettiamola così. Che cosa vuol dire però questo? Vuol dire che oggi quel tentativo, per esempio, di ridurre il numero di pesticidi in campo non è passato, così come il regolamento sugli imballaggi, che molto riguarda l'agroalimentare, perché ricordiamoci che il 75% degli imballaggi riguardano l'agroalimentare, sostanzialmente ha salvato buona parte della plastica che entra nei supermercati. A un certo punto si doveva fare una legge quadro sulla trasformazione dei sistemi alimentari in chiave sostenibile. Non è mai stata discussa questa cosa negli ultimi anni.
Che bello, bellissimo, molto bello,
questa cosa non esiste. Diciamo, faceva parte delle indicazioni della Farm to Fork, che però non sono state, e poi a cui non è stato dato seguito.
Ma e quindi la soluzione è: dobbiamo smettere di acquistare l'insalata in busta. Cioè, nel senso, adesso allargo un po'. Cioè, significa.
Guarda, che poi quelli dell'insalata in busta si arrabbiano. Ah, esatto. Con me si arrabbiano molto spesso, perché in questi anni abbiamo provato a dire che il modo in cui viene fatta l'insalata in busta è tanto impattante, perché tu hai decine di migliaia di serre tra Piana del Sele o il Bergamasco, è molto impattante dal punto di vista ambientale per produrre un qualcosa che oggettivamente, diciamo, sarebbe sufficiente comprarsi un cespo di insalata, anche risparmiando 10 volte tanto. Cioè, pago un cespo di insalata 1 euro contro una busta di insalata che costa 10 euro al chilo, insomma. Quindi
questa è un po' come la magia dell'acqua in bottiglia, diciamo così, che la paghi 10.000 volte tanto, però l'Italia è il paese che consuma più acqua in bottiglia al mondo.
Però
forse
poi ci prendono anche in giro, perché ci scrivono sopra alla bottiglia eco green o riciclabile, o cioè, che, insomma, poi tutta questa cosa del packaging green è tutto, sarebbe tutto un altro capitolo di cui un giorno poi parleremo, perché ha molto a che fare con come ci impacchettano il cibo che mangiamo, facendocelo pensare molto green e molto etico e molto salubre. Il packaging migliore lo fa la natura. Cioè, non c'è bisogno di sbucciare un mandarino se la natura ti ha già fatto il packaging che è la sua buccia, insomma.
Esatto, guarda, che poesia, anche poetico. ma è quindi la soluzione, cioè, nel senso, adesso ci siamo depressi abbastanza fino ad ora, nel senso che abbiamo un po' visto quello che c'è dietro, che molto spesso non vediamo. Cosa possiamo fare noi? Cioè, nel senso, acquistare bene, guardando quelle che sono le etichette, guardando quelli che sono i produttori, magari spendendo di più, con la mega parentesi del se ce lo si può permettere, ovviamente. E quella cosa lì basta, cioè, nel senso, quella cosa lì, l'acquisto etico, penso ai gruppi di acquisto solidale, ai gas, quella cosa lì ci farà cambiare effettivamente il sistema agroalimentare, aggiungo, con il livello di urgenza che abbiamo ora di fronte alla crisi climatica.
Intanto bisogna stare attenti a non colpevolizzare chi non può fare acquisti etici o sostenibili perché costano di più, perché dobbiamo ricordarci che molte persone sono in una condizione anche di povertà alimentare, cioè non hanno i soldi a sufficienza per comprare nulla. Okay? Quindi a quelle persone noi non possiamo chiedere di fare uno sforzo in più, e stiamo parlando di milioni di persone che abitano nel nostro paese. Chiaramente chi può, è bene che faccia acquisti in maniera più consapevole, ma è sempre più difficile, perché naturalmente poi i tempi della vita, questa società che corre in maniera, come dire, senza fermarsi mai, è sempre molto complicato. Noi dobbiamo imparare a ritornare però a una dimensione collettiva del cibo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi dobbiamo imparare ad associare al nostro acquisto individuale, cioè andare a un gruppo d'acquisto, il mercato contadino, anche al supermercato, e fare gli acquisti giusti, ha una dimensione collettiva nella quale tanto le persone si interrogano su quello che succede e quindi cominciano a capire che, come dire, ci sono delle scelte politiche che spingono in una direzione o in un'altra. Oppure magari, per esempio, iniziando a chiedere che tutti quanti vengano messi nelle condizioni di poter spendere di più, quindi magari aumentando i salari delle persone. Quello sarebbe, per esempio, una misura, secondo me, molto ecologica. Se io mettessi nelle condizioni che tutti possano fare degli acquisti consapevoli, avremmo già risolto buona parte del problema. Poi certo, non tutti spenderebbero quei soldi in più per fare acquisti consapevoli, ma a quel punto potremmo lavorare per educare di più quelle persone a poterlo fare. Ecco, diciamo, io vorrei che si evitasse di spingere tutto solo sul consumo individuale, ma di riprovare a rimettere in una dimensione collettiva quello che è la dimensione del cibo, che è, secondo me, la più grande questione sociale e politica di questo secolo, e che riguarda davvero tutti.
Ma e difatti, allora, aumentando, diciamo così, allargando la lente di ingrandimento dal singolo consumatore, già sappiamo la parola consumatore è molto triste, come se noi fossimo solo persone che consumano e definiti col fatto che consumiamo, già questo ce la dice lunga, ma non solo consumatori uniti, ma persone che fanno parte di un sistema più ampio, un sistema evidentemente politico, un sistema energetico che alimenta l'agroindustria, come dicevi prima, perché non è solo il contadino che raccoglie il sedano che poi mangiamo. E lì invece quali sono le misure più ampie, cioè politiche, le misure economiche, di sistema, no? Dove, in che modo noi dobbiamo impostare una filiera agroecologica e non agroindustriale?
Beh, per esempio, insieme a rivolgermi al singolo agricoltore, contadino che fa agricoltura agroecologica, devo chiedere, per esempio, all'Europa, quindi ai nostri rappresentanti europei, di modificare la PAC, quindi la politica agricola comune, dando i soldi non a chi ha 500 ettari in agricoltura industriale, ma chi ne ha magari 3 in agroecologia. Questa cosa chiesta dai cittadini, non dai consumatori. Cominciamo a smettere di chiamare noi stessi consumatori, ritorniamo a essere cittadini, posto che essere cittadino è un privilegio, perché poi non tutti possono essere cittadini, ahimè. Però ricominciamo, come dire, a interrogare le istituzioni sulle scelte che fanno, cominciamo a interrogare la grande distribuzione sulle scelte che fa, senza farci prendere in giro, perché io mi è sempre in mente la storia dell'olio di palma. Abbiamo tutti quanti, come dire, combattuto per fare indignati in modo che l'olio di palma venisse tolto dai supermercati, perché, come dire, faceva male, ma soprattutto contribuiva enormemente e contribuisce alla deforestazione. Adesso compriamo prodotti senza olio di palma, crediamo di farlo, ma in realtà la produzione di olio di palma a livello mondiale è aumentata. Quindi dobbiamo interrogarci e sempre capire che in questo mondo che continua ad andare avanti le cose succedono e possiamo fermarli se ci mettiamo insieme.
Ma è parallelo con l'olio di palma, un'altra delle cose che dovremmo fare è ridurre in generale l'apporto delle proteine animali, ci dice qualsiasi dietista, ma anche qualsiasi scienziato, qualsiasi report, perché la filiera della carne è molto impattante. E noi però parliamo molto di riduzione dell'uso di carne, non parliamo mai di riduzione della produzione di carne.
Si dice sempre bisogna mangiare meno carne, verissimo, ma non c'è mai nessuno che dica bisogna produrre meno carne. E perché questo succede? Perché nel primo caso va bene, perché ha a che fare con la scelta individuale della singola persona che decide magari di avere una dieta vegetariana, benissimo, ma non mette in discussione il sistema. Il sistema alimentare lo mette in discussione se comincia a cambiare anche il vocabolario e dire bisogna produrre meno carne, fare in modo per esempio che non nascano più allevamenti intensivi in Italia, in Europa e nel mondo.
Beh, mi sembra una misura molto concreta già, che dà, sì, che dà l'idea. Va bene, grazie mille allora a Fabio Ciconte che ci ha raccontato un sacco di cose che magari sono state pure per mangiare. Tra l'altro oggi è sabato, che è spesso la giornata dei mercati contadini, quindi appello, se la sta ascoltando effettivamente di sabato ma anche in un qualsiasi altro giorno, informatevi su quelli che ci sono nella vostra città, nel vostro quartiere, per andare a conoscere o a toccare con mano queste cose. Di solito vi auguriamo sempre al venerdì di andare in bicicletta e di mangiare le verdure, e ve lo auguriamo ancora a maggior ragione di più dopo questa puntata. Grazie mille a Fabio Ciconte di Terra.
Grazie, grazie a tutti voi.
Noi ci sentiamo lunedì invece, come sempre, news dal pianeta Terra. Se volete scriveteci a podcast@lifegate.it, lasciate delle stelle di recensione e condividete questa puntata in modo che sempre più persone non rimangano fuori dal mondo di quello che mangiamo ogni giorno. Ciao, buona giornata.
Avete ascoltato News dal pianeta Terra, grazie ad Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978. Per saperne di più, alcenero.com.